Benvenuti a una nuova puntata delle Corrispondenze Operaie, organo mensile del Partito dei Carc. In questo episodio un'intervista a Marco Spezia, ingegnere tecnico della sicurezza sul lavoro, e a Marcello, dei Sicobas, sulla repressione a Modena, tratto da un episodio di Yesterday Papers. Ma si deve qua, non ce vo', ce vo'. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo noi. Non si può, ma si deve qua, non ce vo', ce vo'. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo mo'. Commentiamo con Marco Spezia, che è un ingegnere tecnico della sicurezza sul lavoro, la sentenza del 25 settembre con cui la Cassazione ha condannato un lavoratore RLS per la mancata osservanza delle norme della sicurezza. Un incidente, e in un incidente ha perso la vita un suo collega. Ecco Marco, vuoi dirci un attimo, partiamo da una tua valutazione su questa notizia intanto.
Ma allora lì, da un punto di vista legislativo, bisogna fare due distinzioni, una distinzione. Allora, l'RLS, secondo l'8108, non è sanzionabile. Quindi non esiste un articolo che dice obblighi dell'RLS, dice attribuzioni, cioè quello che lui può fare. Questo vale anche ad esempio per il responsabile del servizio prevenzione e protezione, che è un consulente del datore di lavoro, quindi sta dall'altra parte, che non, anche lui non è sanzionabile. Questo però non impedisce che in caso di omissioni del... poi vedremo in dettaglio cosa vuol dire omissioni, relative non tanto all'8108 ma al codice penale, ci possa essere una condanna anche dell'RLS. Nella sentenza si dice che l'RLS è stato condannato perché non aveva informato in maniera chiara e dettagliata il datore di lavoro dei rischi che c'erano nelle attività produttive. Allora, questo non lo so, nel senso, sono quelle cose che probabilmente poi in tribunale ci saranno state delle testimonianze, della documentazione, tutto quanto. Se così fosse, effettivamente l'RLS avrebbe sia una mancanza nelle sue attribuzioni in quanto votato dai lavoratori, quindi rappresentante nei loro confronti, ma questo qua è più un aspetto etico-morale. Se lui non ha segnalato in maniera dettagliata o in maniera comunque da porre l'attenzione, può diventare complice del datore di lavoro. Cosa dice la sentenza? Il datore di lavoro non era a conoscenza di determinate cose perché l'RLS non gliele aveva dette. In ogni caso, il datore di lavoro è stato condannato anche lui. Poi, sul discorso l'RLS l'ha detto o non ha detto... ripeto, nella sentenza di Cassazione non ci sono i dettagli normativi. Comunque vale una considerazione di tipo generale. Allora, l'RLS è fra l'incudine e il martello, nel senso che è stata creata come una figura che garantisce i diritti dei lavoratori con un colloquio o anche con una concertazione oppure con uno scontro nei confronti del datore di lavoro. Cosa succede spesso e volentieri? Che l'RLS è un RLS di comodo, soprattutto nelle piccole aziende dove non ci sono, come si dice, delle rappresentanze sindacali, quindi viene eletto all'interno dei lavoratori e quindi praticamente alla fine viene eletto la persona che indica il datore di lavoro. L'altro aspetto invece degli RLS sono, l'altro tipo di RLS sono quelli che vengono eletti, prendono a cuore la propria posizione nei confronti dei lavoratori e fanno tutta una serie di azioni che sono quelle previste dall'8108. Quindi, se l'RLS, se vogliamo, c'è un po' di contraddizione, nel senso che quando l'RLS non fa niente, giustamente sindacati di base, lavoratori, partiti, diciamo, di opposizione, di opposizione nel senso di sinistra, ecco, sinistra vera, e si lamentano perché dicono caspita, l'RLS non segnala questo, non segnala quest'altro, e quindi cosa ci sta a fare? Dall'altro lato, in questo momento ho letto molti commenti di appunto sindacati di base o i Kafka, ad esempio, altri partiti comunisti, tutto quanto, dove dicono, allora è un, come si dice, condannare l'RLS da parte della Corte di confermare la condanna da parte della Corte di Cassazione è un attacco alla figura dell'RLS. È possibile, e a questo punto però volevo fare una come si dice, ampliare un attimino quello che è il concetto, che io ripeto spesso e volentieri. Allora, penso che tu sappia, Fabio sicuramente lo sa, che io faccio un'attività di consulenza per aziende, pagato, e poi faccio un'attività di volontariato collegata a molte realtà, fra cui appunto il CARC, che ho trovato molto, molto combattivo in questi termini. Molti RLS, a cui io ovviamente do delle consulenze di tipo tecnico, cioè l'8108, la messa a norma dei macchinari, dei luoghi di lavoro e tutto quanto, molti RLS si sbattono, si danno da fare, io preparo loro delle lettere da mandare o all'azienda o all'ASL o alla Procura della Repubblica, però è gente che ci mette veramente tutto di suo. Molte di queste persone, una in particolare, una bravissima persona, compagno, fidato da quanto, a un certo punto mi chiama e dice: guarda Marco, io non me la sento più di fare l'RLS perché mi hanno praticamente minacciato a porte chiuse che se continuavo così a rompere le palle in un modo o nell'altro mi cacciavano fuori. Non so se avevi già delle altre domande oppure se sto già rispondendo a quello che pensavi.
Stai proprio anticipando un'altra questione, che allora un po' quella sentenza però si aggiunge a un clima, infatti volevo poi andare a parlare lì, che effettivamente spinge, certo, il lavoratore a dire: beh, ma allora scusa, chi me lo fa fare? Io rischio in prima persona sul posto di lavoro, perché magari sono lavoratori, come dicevi te, che si sbattono, si danno da fare, si impegnano, e quindi rischiano magari sul posto di lavoro, sono presi di mira in azienda, e poi magari sulla groppa c'è anche il, come dire, la possibilità, ecco, di una, come in questo caso, di una condanna. Ora è un ragionamento generale, però tu stavi proprio entrando in quel solco lì, quindi continua, anzi, certo, hai anticipato una cosa.
Ok, il ruolo dell'RLS effettivamente, come dicevo prima, è fra l'incudine e il martello, per i motivi che ho detto prima, quindi può essere condannato se omette alcune informazioni alla datoria di lavoro, però contestualmente se invece denuncia al datore di lavoro le cose che non vanno viene mobbizzato. Qual è il problema dell'RLS? L'RLS in sé, vabbè, si possono trovare delle persone oneste che si fanno un mazzo così, che si possono trovare quegli RLS di comodo, sia perché sono, diciamo, eletti, fra virgolette, che non deve essere così, consigliati, ecco, dal datore di lavoro, oppure ci sono RLS di quei sindacati che a un certo punto, a parte un po' di polverone ogni tanto, quando muore qualcuno, poi non è che facciano più di tanto. E a questo punto nasce un problema culturale. Allora, io quando sento parlare di cultura della sicurezza mi dà fastidio, perché la cultura della sicurezza non è, come intendono le aziende, fare un corso di formazione di 4 ore, poi in altre faccio 4. Corsi di formazione che normalmente vengono fatti da personale pagato dall'azienda, quindi da consulenti aziendali che poi magari fanno dei corsi anche fatti bene, però non entrano nel merito politico del problema, perché loro appunto sono consulenti pagati dal datore di lavoro. Qual è il problema politico? Qual è la coscienza della sicurezza che manca ai lavoratori? Manca una coscienza di classe, come al solito, perché manca la consapevolezza che non è il datore di lavoro è cattivo e fa il cattivo che i lavoratori... No, il datore di lavoro fa il datore di lavoro secondo qualunque definizione di una economia capitalista, cioè il datore di lavoro o il consiglio d'amministrazione o quello che volete, ma anche il piccolo datore di lavoro della piccola azienda dice: ma chi me lo fa fare di spendere soldi per l'addestramento, la formazione dei lavoratori, le visite mediche, l'adeguamento dei macchinari, dei DP e tutto quanto? E qua c'è un altro problema, poi ritorno alla mancanza di coscienza. Il problema è che da statistiche ufficiali in Italia le ASL, i Vigili del Fuoco, l'Ispettorato del Lavoro, che sono gli enti ufficiali preposti a verificare l'applicazione delle norme, eventualmente a sanzionare il datore di lavoro e costringerlo ad adeguare delle misure adeguate da un punto di vista tecnico e di sicurezza. Queste mediamente vengono controllate da questi ispettori del lavoro, 5, 6%, 7% di aziende. Una volta mi sono trovato a fare un incontro promosso da un sindacato di base in cui volentieri avevano partecipato gli ispettori, e loro ci hanno detto: a noi ci pongono un obiettivo del 5% di controllo delle aziende. E questo cosa vuol dire? Ti pongo un obiettivo e quindi non ti do le persone. Un obiettivo basso vuol dire che non ho abbastanza personale. Quindi l'azienda più o meno viene controllata, può essere controllata facendo due conti così, una volta ogni 20 anni. Una volta ogni 20 anni vuol dire che l'imprenditore, piccolo o grande, dice: io tutta una serie di cose sulla sicurezza non le faccio. Tanto, se vengo controllato, vabbè, pagherò la sanzione. Se ci scappa il morto, poi dai, fra primo, secondo, terzo grado, come si dice, processo abbreviato, con gli sconti, tutto quanto, poi alla fine me la cavo, magari non faccio nemmeno la galera, perché... E a questo punto, quindi, non essendoci un organismo statale, per volontà politica, ha un controllo di semplicemente applicare una legge, non chissà che cosa, devono essere i lavoratori che lo fanno per tramite dell'RLS. A questo punto nasce un problema: quanti lavoratori sono disposti a sbattersi insieme all'RLS per un reale adeguamento delle normative? Io dico sempre che RLS, quelli che ho conosciuto, hanno dietro di sé quello che io chiamo una massa critica molto bassa. Cosa succede? L'RLS vede, mi chiama, prepariamo, andiamo, facciamo, a volte faccio anche dei sopralluoghi, se c'è la possibilità. Dopodiché va dal datore di lavoro e dice: guarda, c'è questo, questo e questo. I lavoratori non... Cioè, l'RLS cerca di coinvolgere i lavoratori. Lavoratori, per mancanza non di cultura della sicurezza, di cultura della lotta di classe, perché il risparmio che fa il lavoratore, il datore di lavoro sulla pelle dei lavoratori, è fatto per un fatto di guadagno e di utile rispetto a quelle che invece sono delle spese che il datore di lavoro vede come inutili. Quindi, se l'RLS va dal datore di lavoro, come il caso che ho citato prima, e presenta le lettere, è documentato, è informato, e il datore di lavoro gli dice, come dicevo prima: guarda, se ti va bene, bene, se no quella lì è la porta. Allora, cosa dovrebbe essere? Quale dovrebbe essere il salto di qualità? I lavoratori, a un certo punto, con una pratica non soltanto di informazione, come dicevo prima, ma di creare cultura, e questo lo può fare soltanto l'RLS o i sindacati di base o i partiti antagonisti, tutto quanto, incominciano a capire che la pelle poi la rischiano loro. Allora, a me è capitato un caso che cito sempre perché secondo me è emblematico, di un'azienda raccolta rifiuti che aveva stabilito, secondo il regolamento aziendale, che alla guida del mezzo devono essere due operatori, uno che guida, l'altro che va a casa a catare i rifiuti. A un certo punto, per i motivi economici, l'azienda dice: no, guarda, ne basta uno. Quindi questo, tra l'altro, questo vuol dire che metti in moto, fermo, vado dietro, carico, riparto, rischio di rimanere imbottigliato nel traffico e tutto quanto. Allora lì il sindacato di base è riuscito a, come si dice, rendere consapevoli i lavoratori dei rischi a cui rischiava di avere. È successo che a un certo punto, una mattina, non era il datore di lavoro, perché sono quelle multinazionali, cooperative, quelli che sono, i vari dirigenti vedono che alle 8 o alle 6, non so quando, tutti i camion sono fermi nel piazzale, tutti i camion di veicoli da raccolta rifiuti. Ne sono usciti 3, 4, 5, perché i lavoratori, dove il sindacato li ha, come si dice, culturizzati, hanno detto molto chiaramente: guarda, qua c'è un regolamento aziendale che dice che dobbiamo essere in due, e qua ci chiedi di fare uno solo, c'è una contraddizione, quindi noi non è che chiediamo niente, vogliamo che vengano applicate le normative interne dell'azienda. Allora, siccome erano 95 camion su 100, nell'arco di un giorno si sarebbe riempito, uno, due, tre giorni si sarebbero riempiti i piazzali di rifiuti, e non, quindi con una perdita d'immagine, va sul telegiornale e tutto quanto. I lavoratori, essendo 95 su 100, non avrebbero avuto nessuna, come si dice, non è uno sciopero. Io vengo qua e rispetto le regole aziendali. Quindi io sto qua tutto il giorno finché non mi dai un compagno per andare. Quindi questo è un esempio di come, volendo, da un punto di vista tecnico-legislativo, ci vuole sicuramente una preparazione, perché poi ci sono i mille cavilli, è quello che io cerco di fare nel mio piccolo, ma ci vuole soprattutto una presa di coscienza, e ripeto, che non può essere che di classe, all'interno dei lavoratori.
Sì, hai risposto anche alla terza domanda, infatti mi interessava avere una tua valutazione, un tuo ragionamento rispetto proprio alla relazione fra il singolo RLS e poi i lavoratori e anche le organizzazioni sindacali, ma io sono perfettamente d'accordo. Andiamo verso la chiusura, un po' per i tempi, un po' perché poi Zoom oltre 40 minuti si... però sì. A questo punto è una chiacchierata, è una riflessione. Hai messo in fila tre termini, no? Cultura della sicurezza, dicendo no, che chiariamo subito, non è la cultura della sicurezza sul lavoro che intende l'azienda, che si risolve con dei corsi, delle ore di corsi, eccetera. Quindi cultura della sicurezza dipende dalla coscienza di classe, quindi dalla mobilitazione dei lavoratori, mobilitazione, coscienza di classe e organizzazione dei lavoratori, hai fatto pure un esempio. Io però ci aggiungo un pezzo, l'hai sfiorato, è anche una questione secondo me di formazione, la dico diversamente, alfabetizzazione, perché partiamo da un livello, siamo arrivati a un livello molto basso in decenni, insomma, di concertazione eccetera, alfabetizzazione rispetto alla cura dei propri interessi, perché secondo me c'è anche un posto ragionamento. Alla fine dei conti i lavoratori sono stati educati un po' dal padrone, obbligati un po' dai sindacati di regime, confederali eccetera, a delegare tutto, no? A far funzionare la produzione ci deve pensare il padrone, perché è nel suo interesse. Alla sicurezza ci pensa l'RLS, ai contratti ci pensano i vertici dei sindacati, eccetera. Però tutta questa delega, è stata un'educazione alla delega, ha creato oggi una situazione in cui effettivamente i lavoratori sono tanti singoli individui, ognuno dei quali è un po' lasciato allo sbaraglio di fronte a tutto quello che sta succedendo. Quindi, come dire, cultura della sicurezza, coscienza di classe e poi proprio anche imparare a ragionare in termini di interessi, che poi sono interessi collettivi. L'esempio che hai fatto dei lavoratori della nettezza urbana, come dire, non credo che sia stata un'accademia di lotta di classe, semplicemente in quel caso il sindacato di base è stato in grado di far valere quello che era nell'interesse di tutti. Guardate che se da due lavoratori ne mettono uno, qui ci si rimette tutti, sia l'autista sia quello che scende. Ecco, quindi magari è un esempio effettivamente piccolo, però secondo me efficace, di un lavoro che bisogna iniziare. C'è già anche chi ha iniziato, bisogna rafforzare, bisogna sviluppare, perché poi dopo ci si trova di fronte ai problemi, insomma, l'hai spiegato bene. Niente, ecco, solo questa riflessione. Non lo so, tu vuoi concludere? Ora noi poi monteremo, eccetera, però insomma, se c'è qualche riflessione conclusiva che vuoi aggiungere.
Allora, una cosa che secondo me è estremamente negativa in questo campo, che partiamo da, lasciamo perdere i confederali perché sappiamo chi sono. I sindacati di base spesso e volentieri sono in contrasto fra di loro. A me è capitato, mi chiama il sindacato di base Pinco, vengono poche persone, come mai, sai, perché il sindacato di base Pallo ha detto che siccome non l'hanno organizzata loro, eccetera, eccetera. Quindi questo qua è un altro dei problemi aberranti che ci sono, sia da un punto di vista sindacale, ma anche da un punto di vista politico. Cioè non si riesce, ormai i sindacati di base, una volta sono nati come Cobas, no, se mi ricordo, ora ci saranno 5-10 sigle di sindacati di base, che non parlano fra di loro. E voglio dire, ci deve essere sicuramente un confronto politico e sindacale e di sicurezza, però non soltanto non parlano fra di loro, ma alla fine si mettono i bastoni fra le ruote. E quello che io osservo, io collaboro con molti sindacati di base, ma soprattutto collaboro con delle persone all'interno di un sindacato di base che ci mettano le palle, scusate il termine. Quindi sempre di più stiamo assistendo al singolo che lotta per delle cose che sono giuste e sacrosante, è la legge, la Costituzione, no? Dove però poi non soltanto è solo rispetto ai lavoratori, ma guardandosi intorno poi alla fine non trova nemmeno altri sindacati, sempre all'interno di una certa opinione classista, perché ci sono i vari orticelli da coltivare. E questa è una delle cose che forse non è la fondamentale, perché come dicevo prima, ripeto, è fondamentale la massa critica dei lavoratori, ma se il lavoratore si trova di fronte a due sindacati di base che bisticciano fra di loro, questi dicono: ma cosa ci sto a fare io a leggere questo, a leggere? Mi arrangio da solo. E soprattutto il concetto di speriamo che non succeda niente. Tanto cosa vuoi che succeda a me? Poi ogni tanto, così a livello mediatico, viene fuori l'incidente, l'ultimo, quello dei 5 operai investiti da un treno, che è una cosa mediaticamente molto forte. Ma poi dopodiché il dibattito, la richiesta va a scemare. Quindi, oltre a tutto quello che ho detto prima, c'è appunto questo contrasto, a volte senza nessun motivo pratico, reale, tra sindacati che a un certo punto dovrebbero dire: facciamo massa unica e dal 1, 2, 3, 4% riusciamo a ottenere una base più ampia.
Capolinea. Occhi stanchi al tramonto, battoni e ritirati. Sì. Sopra mezzi di fortuna, ancora non verso casa. Sì. Stessi pensieri, nulla cambia, ieri come oggi. Nulla. La radio passa due merdate, nel mezzo fa gossip. Siamo in guerra nei quartieri, a scuole e nelle piazze. Dal basso perché il baratro qua non conosce razze. Vite spezzate da cartelle esattoriali. Ancora morti sul lavoro che non leggi sui giornali. Mai. Lo Stato lava la coscienza caricando a freddo padri di famiglia privati di uno stipendio. Pensieri atroci come premere un grilletto. Siamo giunti al capolinea, tutto questo non lo accetto. La solitudine, il freddo che punge l'anima. Abbiamo smesso di parlarci per questa fretta meccanica. L'indifferenza è sadica, ti attacca e ti contamina. Ma il tempo sta scadendo, dobbiamo voltare pagina. Il presupposto qua rimane non arrendersi. Ho visto gente farcela, altri invece perdersi. Facce distrutte e schiacciate da questa messa in scena, si sono chieste se puoi vivere vale la pena. Il presupposto qua rimane non arrendersi. Ho visto gente farcela, altri invece perdersi. Facce distrutte e schiacciate da questa messa in scena, si sono chieste se puoi vivere vale la. Occhi stanchi al tramonto, battoni in ritirata. La mia gente urla lo forte, non è mai cambiata. Ha perso amici in queste strade, brinda alla memoria. Ma dirla tutto un ricordo, spesso qui non consola. A terra esanimi, la vita ci toglie il respiro. Noi lo sappiamo tutti quanti chi è il vero nemico. Tocchi il fondo e più ti fanno sentire un fallito. Mentre non trovi più niente per cui sentirti vivo. La gioia di riprendere tua figlia fuori scuola. Quando non sai se tu potrai permettergliela ancora. Perché la privatizzazione razzia ciò che tocca. E lascia flotte di studenti con l'amaro in bocca. Il vento cambia e noi dannatamente agiati. Ma veramente ci sentiamo emancipati. Fuoco ai sogni, il tempo è nostro anche se sta scadendo. Pure se hanno manomesso ogni tuo sentimento. Il presupposto qua rimane non arrendersi. Ho visto gente farcela, altri invece perdersi. Facce distrutte e schiacciate da questa messa in scena. Si sono chieste se puoi vivere vale la pena. Il presupposto qua rimane non arrendersi. Ho visto gente farcela, altri invece perdersi. Facce distrutte e schiacciate da questa messa in scena. Si sono chieste se puoi vivere vale la.
Ciao a tutti e tutte, sono Marcello del Sicobas di Modena. Ora, la situazione della repressione modenese è piuttosto particolare, nel senso che pur essendo una città di provincia non tanto grande, si concentrano qui a Modena molte contraddizioni che riguardano le lotte e la repressione. Qui ci sono state tante situazioni particolari e grosse a partire dal 2017 con la montatura giudiziaria e l'arresto di Aldo Milani, che poi venne scoperto che in fase di processo si trattava appunto di una montatura giudiziaria in cui era coinvolta anche i dirigenti della Digos di Modena, che vennero registrati mentre urlavano trionfanti: finalmente abbiamo distrutto i Cobas, è come arrestare Luciano Lama ai tempi d'oro della CGIL. E qui ci sono state c'è una enorme repressione contro i lavoratori e i sindacalisti. Qui abbiamo in questo momento più di 500 persone imputate, già citate a giudizio in processi per scioperi, e sono tutti o quasi tutti operatori sindacali e soprattutto lavoratori, più alcuni solidali. Qui si somma poi quello che è successo durante le rivolte del carcere del 2020, quando a Modena ci fu la più grande strage di tutte, cioè dei 14 morti che ci furono durante le giornate dell'8-9 marzo delle rivolte carcerarie. 9 sono stati a Modena, con tutte 9, anzi 8 archiviate. L'unica non archiviata è perché non era presso la procura di Modena, ma quella di Ascoli Piceno. Qui ci sono 121 poliziotti indagati per torture, lesioni e per i pestaggi durante e dopo la rivolta. Anche per questi c'è stata richiesta di archiviazione. Qui abbiamo delle aziende come Italpizza, che hanno denunciato, ormai siamo a circa una dozzina tra giornalisti, scrittori e semplici persone che hanno letto delle notizie e hanno commentato sui social le notizie che riguardavano i processi, gli scioperi di Italpizza, che sono state denunciate dall'azienda, e queste denunce vanno avanti e vengono perseguite con ingenti richieste di danni. A questo si somma la repressione, quella solita, contro i collettivi, il diritto le lotte per il diritto alla casa, eccetera. Nel mio caso specifico, anch'io ho ricevuto una condanna per aver reagito durante uno sgombero molto violento che c'è stato quasi 8 anni fa ormai, in cui un poliziotto colpì col manganello al contrario una compagna, allora quindicenne, che rischiò di perdere un occhio. Questo poliziotto è stato condannato perché, come il collettivo, è riuscito a portare delle prove inoppugnabili di video rallentati molto molto specifici, che hanno portato alla condanna di questo poliziotto. Come contraltare, c'è stata in quel caso la mia condanna, 15.000 euro di risarcimenti per aver reagito a questa violenza. Ma il mio è un caso tra tanti. Chiaramente l'analisi che ne fa il sindacato è quella di tentativi di colpire attraverso la repressione economica e comunque con vecchi processi chi sta facendo le lotte qui, perché sono lotte molto scomode quelle nel settore delle carni, nel settore della logistica, che da anni danno filo da torcere al fronte padronale e anche al fronte repressivo, naturalmente, che non è in grado di fermare gli scioperi, che infatti continuano, non è in grado di fermare i blocchi, non è in grado di fermare le manifestazioni spontanee o di impedire dei cortei. E quindi a Modena c'è quella che viene definita un po' l'anomalia modenese. A Modena è stata inaugurata la stagione di repressione ai rave party, con lo sgombero un anno fa, o il tentato sgombero, perché poi non si riuscì a farlo effettivamente, del grande rave party che ci fu appunto a Modena. Adesso, a un anno di distanza, c'è una street parade che viene organizzata, e anche in questo caso la polizia sta chiedendo, attraverso i comunicati del SIULP, mano libera per poter usare tutta la forza necessaria, condannando appunto l'intervento contro quel loro collega di cui parlavo prima, perché è che per loro risulta inconcepibile che un loro collega non abbia la libertà di difendersi, come dicono loro, con ogni mezzo necessario, facendo anche male a persone che non gli stanno facendo di fatto nulla. Quindi questa situazione adesso ci sta portando a creare un evento. Vorremmo riportarne l'attenzione. 3 anni fa ci fu una grossa manifestazione con più di 2000 persone appunto sulla repressione a Modena. Vorremmo adesso, stiamo cercando di organizzare un convegno con giuristi, avvocati, giornalisti, che riporti l'attenzione su questa situazione, perché comunque i processi vanno avanti. Io per esempio per i processi al sindacato di fatto almeno una volta a settimana sono dentro un tribunale, sono dentro un'aula del tribunale o come imputato o come testimone o per accompagnare dei lavoratori imputati insieme ovviamente agli avvocati, e questo mira chiaramente a spaventare i lavoratori, che tra l'altro si vedono negato le richieste di cittadinanza, perché quella è la rappresaglia che la questura può fare. In alcuni casi hanno tentato anche di revocare i permessi di soggiorno, cosa illegale, illegittima, che poi è stata respinta, però attraverso ricorsi al TAR molto costosi. Ogni ricorso costa 600-700 euro solo per presentare la domanda, e senza contare poi le parcelle degli avvocati. E quindi questa situazione, che viene definita un po' l'anomalia modenese, come prima si era, che si inserisce all'interno del quadro di quello che viene definito il sistema Modena, cioè quella struttura, quella alleanza, santa alleanza tra padroni, da Confindustria, Lega Coop, Confcooperative, Questura, Procura, Partito Democratico e anche naturalmente gli altri partiti, ma qui ha sempre comandato e comanda sempre il Partito Democratico, e connivenze a tutti i livelli per portare avanti la produzione enorme per la città piccola che è, perché Modena è una città estremamente industrializzata. Qui c'è un grande distretto carni, uno dei più grandi d'Italia, c'è un grande distretto ceramico, c'è il distretto delle metalmeccaniche, dell'automotive, con Ferrari, Maserati sono presenti sul territorio, e quindi oltre che Stellantis, qui abbiamo un po' di tutto. E quindi qui la repressione contro le lotte sociali, ma in particolare sindacali, è particolarmente forte. Ricordo che sempre a Modena venne fatta un'operazione spregiudicata da parte della questura, che entrò a fare irruzione dentro la nostra sede del SICOBAS durante uno sportello sindacale, cioè mentre si ricevono le persone per sentire i loro problemi, controllare le buste paghe eccetera. E ad esempio io in quel caso venni poi arrestato, portato o fermato e portato in questura, dove mi spogliarono nudo, mi fecero fare le flessioni, insomma un atteggiamento. È la prima volta, non dai tempi di Scelba, che in Italia viene fatta irruzione in una sede sindacale, viene portato via qualcuno. Poi dopo quella volta ce ne furono altre, come quelle alla USB di Roma di Fiumicino, quando vennero denunciate il traffico di armi. E si sdogana a Modena quello che poi dopo succede negli altri posti, nelle altre parti d'Italia. Ha un paragone con Piacenza, perché questa situazione si ripete, molto simile se non identica a Piacenza. E chiaramente Modena e Piacenza sono, per quanto riguarda la repressione antioperaia, le capitali, e si differenziano da Torino, nel senso che a Torino naturalmente il livello repressivo è ancora più alto, violento e pervasivo, e però si concentra sulla dissidenza politica, sulla lotta all'alta velocità in particolare, mentre la particolarità qui è il legame proprio con la struttura economica del territorio. Detto questo, a breve dovremo fare questo convegno e cercheremo di dare la massima visibilità e di riportare questo tema alla ribalta, insomma, perché si tratta, a nostro avviso, di la tenuta democratica un po' del paese, nel senso che nel momento in cui vengono colpiti lavoratori, sindacalisti, attivisti con delle misure sempre più pesanti, che vanno dalla repressione economica alle manganellate, a continui processi, operazioni, alla delegittimazione mezzo stampa, dichiarazioni politiche, è chiaro che è un problema per tutti quanti. Quindi comunque noi andiamo avanti sempre a testa alta e con la convinzione che la forza degli operai organizzati è comunque inarrestabile.
Sai che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo. Invia una mail a carche@resup.net.